ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Nuovo appuntamento con Folk Beat qui su ADMR Rock Web Radio, come ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17:30. Buona giornata da Massimo Ferro e benvenuti all'ascolto della puntata numero 18 della quarta stagione di questo programma, che è disponibile anche in replica il lunedì mattina a partire dalle 11:30 e poi in podcast sul nostro sito webradio.admr-chiari.it. Oggi finalmente, dopo quasi un mese dall'ultima volta che è accaduto, avremo di nuovo con noi un ospite e sarà, come annunciato da tempo, Michele Anelli, già leader degli Stolen Cars, ma soprattutto dei Groovers, una delle migliori band di rock americano operanti sul nostro territorio. Il gruppo, come di certo saprete, è rimasto in attività per circa 20 anni, realizzando 7 dischi molto apprezzati da critica e pubblico e non di meno esibendosi dal vivo in tutta la penisola, ottenendo anche molti riconoscimenti. Al termine di quell'esperienza, Michele ha dato il via alla sua carriera come cantautore, cominciando a cantare in italiano, ma senza dimenticare mai i punti di riferimento musicali che l'hanno sempre accompagnato e sostenuto, e sono ben evidenti nei 2 album pubblicati allo stesso tempo sul finire dello scorso anno. Si tratta di Dopo tutti questi anni e Non disperditevi, 2 dischi più elettrici e rock rispetto a quelli precedenti come solista, in cui ancora una volta si è fatto accompagnare in studio dai Goosebump Brothers, gruppo che suona eccellente rock americano e che a sua volta è stato ospite di questa trasmissione nel maggio del 2024. Stavolta trattandosi in pratica di un album doppio, anche se pubblicato in 2 volumi separati, non riuscirò certo a farvi ascoltare tutti i brani come cerco di fare di solito, ma farò comunque del mio meglio per proporvene quanti più possibile. Intanto cominciamo il programma con 2 canzoni. La prima proviene da Dopo tutti questi anni, apre l'album e si intitola come l'altro CD Non disperdetevi, dove è altrettanto presente ma in una versione leggermente diversa. Con questa e la voce di Michele Anelli vi auguro buon ascolto.
Non disperdetevi, non disperdetevi,
Non disperdetevi, era Michele Anelli dal suo album Dopo tutti questi anni, come ho detto poco fa. Il brano che abbiamo appena ascoltato dà anche titolo all'altro CD pubblicato contemporaneamente sul finire dello scorso anno e dal quale adesso, prima dell'arrivo del nostro ospite, ascoltiamo Cantare la tua voce.
Cantare con gli occhi puntati alla bocca di un fucile, cantare per avere coraggio e non sentir dolore, cantare con le spalle al muro di libertà e amore. La 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 la.
Ciao Michele, grazie per essere con noi e bentornato a Folk Beat. È un po' che non ci sentivamo, ma vedo che tu comunque sei rimasto molto attivo e addirittura sei riuscito a pubblicare due dischi contemporaneamente.
Sì, ciao Massimo e a tutti gli ascoltatori. Sì, ho pubblicato due dischi contemporaneamente l'anno scorso e avevo questa cosa in mente dopo che abbiamo registrato il primo album con dei musicisti che tu conosci molto bene, che sono The Goosebumps Bros, ovvero Cesare Nolli alle chitarre, Paolo Legramandi al basso e Nick Taccore alla batteria.
Li conosco proprio grazie a te, perché avendo lavorato con te in passato, poi tu mi hai messo in contatto con loro e devo ringraziarti solennemente perché mi hai fatto scoprire un gruppo veramente meraviglioso.
Sì, sono proprio bravi, belle persone. Oltre che suonare, si mangia e si beve insieme, che è un piacere.
Qualche volta vi raggiungo e facciamo delle belle scopacciate di vino, cibo e musica.
Esatto.
Senti, come mai due dischi? Non hai pensato che poteva starci tutto in un solo CD?
Ah sì, assolutamente, sì, lo so. Però guarda, tutto era nato perché volevo pubblicare un 10 pollici. Un 10 pollici ha una durata tutto sommato a cui devi tenerti per forza, certo, come anche altri formati, no? E all'inizio, quando abbiamo registrato tra gennaio e febbraio dell'anno scorso il primo album, che è dopo tutti questi anni, che avevo questi due brani non disperditivi dopo tutti questi anni, perché mi piaceva questo gioco che tu li metti insieme o li capovolgi, hanno un significato. E le session andarono benissimo, al di là di ogni nostra così aspettativa, soprattutto mia, perché comunque l'abbiamo fatto tutto nel mio studio e poi l'ho mixato io, e tra l'altro Michele Neri della rivista Vinile, il direttore, ha fatto anche i complimenti per un azzeccatissimo missaggio, e questa cosa mi fa molto piacere.
Sono d'accordo, avete fatto veramente un ottimo lavoro, perché il suono è pulitissimo.
Guarda, e tra l'altro pensa che almeno il 90% è live, perché poi gli overdub sono state le acustiche, le percussioni e la voce, perché non ho un box, anche se cantavo in diretta e ogni tanto rientrava la voce sulla batteria o così, però poi l'abbiamo tenuta lo stesso, perché tanto ci andavo poi sopra dopo. Ma la ciccia è tutta live, insomma, loro sono strepitosi, io mi trovo bene con loro. E allora mi è venuto in mente di replicare le stesse session qualche mese dopo, riarrangiando alcuni brani del disco, riarrangiando alcuni brani che erano stati fatti in dischi un po' così, che non facevano proprio parte della mia discografia principale, perché erano dischi pubblicati magari allegati a libri. Uno per esempio era di tanti anni fa, dove ho preso Genova 2001, e poi un altro titolo, un'altra canzone a cui ho cambiato il titolo, e poi due brani tratti da Libertà Amore, che era uno spettacolo teatrale.
Ecco, volevo che mi parlassi di questo spettacolo, perché non ne sapevo nulla, ma ho letto che esiste anche un CD però in proposito.
Sì, esiste un CD con il libretto. Quest'anno ci sarà lo secondo spettacolo teatrale che ho scritto. Il primo è questo qua, Libertà e Amore, che era a tema resistenziale, perché sai che la mia attività parallela, oltre a quella di cantautore rock, è anche quella di dedicarmi alla resistenza, oltre che scrivere, cantare, tutto quanto. Ho scritto questo spettacolo più di 2 anni fa, che è una storia che riguarda le nostre parti, da Fondo Toce, dove furono fucilati 43 persone, di cui una però si salvò e tornò di nuovo poi a combattere con il nome di 43. È una foto famosa perché gira per tutta Italia, questo corteo di persone che vengono fucilate a Fondo Toce, dove davanti c'è una donna che si chiama Cleonice Tomasetti. Io ho scritto praticamente, in base a tutte le novità che sono uscite su di lei, una storia sul partigiano ignoto, su Cleonice Tomasetti, scrivendo delle canzoni nuove apposta per lo spettacolo.
Senti, posso aprire una parentesi? Perché a proposito di resistenza, quando ci siamo sentiti la volta precedente, io non avevo ancora letto i tuoi due libri proprio dedicati alle resistenze, che sono Siamo i Ribelli e Radio Libertà, quindi non potevo nemmeno farti una domanda, perché non conoscendoli non avevo naturalmente la possibilità concreta di chiederti qualcosa in merito. Li ho letti, sono libri molto interessanti, soprattutto Radio Libertà, perché mi ha fatto conoscere un aspetto della resistenza che assolutamente non conoscevo.
Sì, quella era. L'ho incrociata facendo questi spettacoli, e ci hanno chiamato anni fa, perché per tanti anni ho girato con uno spettacolo dedicato. Ci chiamarono a Sala Biellese, raccolsi un sacco di informazioni. Poi etnomusicologi come Alberto Lovatto mi diede tutto il materiale che aveva. Lui è stato carinissimo con me e mi ha dato veramente tutto. L'Istituto Storico della Resistenza della Valsesia, idem, ma soprattutto Lovatto è stato veramente il fautore principale, per cui ho avuto accesso a documentazione veramente che nessuno aveva ancora pubblicata su un libro.
Cantare con gli occhi puntati alla bocca di un fucile, cantare per avere coraggio e non sentir dolore, cantare con le spalle al muro di la. sconfiggere giovinezza. Cantare per non sentire freddo alle ossa. Cantare per sempre.
Ecco, a proposito di Radio Libertà, ricordiamo che si può definire in un certo senso la prima radio privata, sarebbe meglio dire radio libera, nata qui in Italia. Diciamo, chiamiamola così in un certo senso, no?
Non c'è un'altra radio conosciuta che trasmettevano in diretta musica con l'orchestra, insomma.
Ed era una radio appunto al servizio dei partigiani, fatta da partigiani in condizioni veramente molto precarie, del tutto clandestine, tanto per ricordare sommariamente appunto il contenuto di questo libro, che poi tu metti anche proprio comunque in qualche maniera in comunicazione con il fenomeno delle radio libere.
Sì, lì è stata una richiesta dell'editore e di chi curava la collana, perché principalmente doveva essere basata solo su Radio Libertà, però abbiamo fatto un ragionamento che cioè loro hanno fatto un ragionamento che se avessi potuto ampliarla, e allora mi sono studiato dei casi in modo tale da viaggiare un po' per l'Italia, perché non potevo fare un libro di 8.000 pagine, e ho scelto quelle radio lì particolari di radio private. Ho mischiato il rock and roll, perché come ebbe a dire Marco Denti, io il rock and roll lo infilerei anche al processo di Norimberga, pertanto probabilmente insomma
ci sarebbe
un po' la
stato
mia caratteristica.
Ma questo non è assolutamente un male, secondo me. Sì, tra l'altro è bene non dimenticare che tu sei anche stato disc jockey, ora non so per quanto tempo, però comunque il fenomeno delle radio libere lo hai conosciuto e vissuto anche personalmente.
Sì, beh, erano gli anni Ottanta quando l'ho fatto per parecchio tempo, e poi dopo ho cominciato a suonare, a girare tutta l'Italia sia con gli Stolen Cars che con i Groovers, non riuscivo più a star dietro a tutto e non ho mai più ripreso, insomma, anche perché poi è cambiato anche il mondo delle radio. Se mi dovessi, cioè, a parte queste web radio qua, però all'epoca erano, non esistevano le radio vere dell'epoca, tu mettevi le canzoni che volevi.
Certo.
Oggi le radio, insomma,
sì,
vabbè, lo sappiamo già com'è.
Sappiamo già, io poi ho un'esperienza ormai direi quasi centenaria, per cui.
Esatto.
Senti, ecco, ancora due parole anche su Siamo i Ribelli, perché anche quello è un libro che è diventato uno spettacolo, però con dei canti, sì, popolari, canti appunto della Resistenza.
Sì, lì il ragionamento è stato fatto per due aspetti, cioè i dischi che voi sentite oggi partono da quei dischi lì, perché cantando per 20 anni in inglese con i Groovers avevo bisogno di un mio approccio all'italiano che non ho, nel senso che io a casa non ho una discografia italiana così cospicua per dire sono uno che conosce bene la lingua italiana a cantarla, e ci è voluto un bel po' di tempo, e l'approccio del Canti del Lavoro e della Resistenza mi hanno aiutato tantissimo a arrivare a quello che sono oggi, a cantare, insomma, perché le canzoni della Resistenza le ho arrangiate tutte alla Woody Guthrie, insomma, al folk americano, i canti della resistenza che abbiamo proposto per quasi 10 anni hanno questa connotazione qua, nel senso che tutti li ho arrangiati tutti con l'idea di fare il mio background che è musica anglosassone americana, insomma, ecco, pertanto gli arrangiamenti erano così.
Bene, senti, torniamo adesso poi a questi dischi nuovi, poi magari mi parli anche degli altri due libri che non conosco, però così appunto ne sappiamo qualcosa in più. Però torniamo a questi due dischi e con i Goosebumps, hai detto che ti trovi molto bene a lavorare con loro, anche perché comunque pure loro hanno un background molto americano, come lo hai fondamentalmente tu.
E questo penso che sia il punto di forza, perché mentre quando noi non è che facciamo mai tante prove, ci si vede, si suona, cioè io mando dei demo e la volta successiva suoniamo e registriamo, pertanto i dischi che sentite, gli ultimi due, sono proprio nati così, cioè ci guardavamo in faccia e quando c'era qualche, che ne so, idea che magari io non riuscivo a farmi capire, citavo, no? Citavo, bastava che citassi, non so, un brano di Tom Petty piuttosto che un brano dei Del Fuegos, che o un brano soul, cioè degli anni 60, e grosso modo penso che l'80% del nostro background sia molto simile, e in un attimo si riusciva ad arrivare a capire cosa che intendessi, no? E quello è stato veramente favorevole, insomma.
Mi chiedevo se lavorando con i Goosebumps Bros, che naturalmente quando fanno la loro musica cantano in inglese, non ti sia per caso venuta la tentazione di provare a rifarlo anche tu come in passato?
No, non mi è venuta. Non mi è venuta perché secondo me si è voluto troppo, a parte che poi sono tantissimi anni che non canto più in inglese, anche se poi il mio inglese era molto scolastico, benché quando andai in Texas a finire i dischi per i Groovers, quando feci Soul Street nel 94-95 e poi fu pubblicato, il tipo del mixer Jay Hudson, per lui non c'era nessun problema, capiva tutto quello che dicevo sia cantando che parlando lì, ma io non ero tanto convinto. No, non mi è venuta voglia, ci ho veramente sbattuto la testa per arrivare a quello che sono adesso e non penso di cambiare, insomma, ecco.
dai tempi dei Groovers, se mi permetti, comunque la scena musicale italiana è cambiata molto, specie per quanto riguarda proprio i gruppi che si dedicano alla musica americana. Prima c'eravate voi e pochi altri, diciamo, di un certo livello. Adesso mi sembra che, insomma, le cose vadano un po' meglio, nonostante poi gli spazi siano sempre di meno.
Sì, sì, è vero, hai ragione. Ma poi adesso è cambiato tutto, nel senso che quando noi abbiamo cominciato, per andare in uno studio a registrare dovevi dotarti di nastri da 2 pollici, che solo quelli, per fare un disco spendevi già 1 milione di lire solo per avere 3 nastri, perché li facevi andare a doppia velocità, su ogni nastro ci stavano al massimo 3 canzoni e già partivi con delle spese. Se non avevi tante date era difficile poi ammortizzarle, perché poi c'era tutta questa cosa qua. Quando, che poi lo spartiacque degli home studio è stato poi Nebraska di Springsteen, sì. Come ha scritto in quel bellissimo libro di Warren Zevon, ex del Fuegos, Librimi dal nulla. Lui in effetti non era conscio, ma ha fatto veramente da spartiacque. Primo, sono d'accordo che era una cosa molto punk, perché nessuna rockstar si mette in stanza con una cassetta e poi pubblica il disco. E pertanto anche tutti i punker dell'epoca furono colpiti in maniera molto positiva dall'approccio che ebbe lui. E poi in effetti cambiò proprio, perché se l'ha fatto lui, a cascata lo potevano fare tanti, non tutti, no? Perché Nebraska è inarrivabile da qua all'eternità. Però, per dire, cioè, questa cosa qua ha cambiato, pian piano sono nati questi studi, la musica è diventata visiva e non più solo su nastro, e alla fine è un altro mondo rispetto a quando io ho cominciato.
Volevo, scusa, soltanto fare una piccola rettifica, perché hai detto Warren Zevon, è stato certamente un lapsus freudiano, perché l'autore del libro è Warren Zanes.
Sì, è vero, hai ragione.
Ecco, diciamo che Nebraska ha avuto anche un altro, secondo me, grande merito, è quello di aver riportato in auge la figura del cantautore, perché era rimasta molto sotterranea in quel periodo e praticamente relegata ai circoli folk. Poi sono arrivati Susan Vega, Tracy Chapman e tanti altri cantautori che invece hanno avuto la possibilità di incidere per delle major.
È vero, ma è un disco pazzesco. Cioè, al di là che ne sono completamente innamorato dal giorno che è uscito, che lo portai a casa quando ancora abitavo a Maine e lo misi sul piatto. Ma è vero, comunque ha aperto la strada a tantissime cose.
Ci siamo concessi una digressione, ma è meglio che torniamo al tuo lavoro. Senti, ma mi sembra che questi 2 dischi siano molto molto arrabbiati comunque, perlomeno dal punto di vista musicale.
Beh, anche testuale direi.
Sì, sì, cioè, certo,
avevo proprio,
certo.
Avevo proprio voglia di questo binomio qua. Cioè, quando parlai con loro dissi che avevo intenzione di fare un disco molto sporco, a tinte garage, proprio il più possibile usando fuzz, insomma lasciandosi proprio andare. Ho detto non esistono ballate, che poi invece una alla fine è arrivata, sì. Ma era per estremizzare il concetto. A me ha fatto piacere che loro hanno sposato il progetto in toto e secondo me è solo quando ci si capisce a questi livelli qua che superi tutte le barriere, e quello che sentite è proprio veramente questa roba qua, cioè delle persone che si sono messe lì a condividere musica e si sono divertiti un mondo, perché veramente ci siamo divertiti un mondo.
È vero che anche i testi sono molto arrabbiati, ma di questo ne parliamo dopo. Non ti hai pensato che poteva anche essere registrato dal vivo durante un concerto o più concerti invece che in studio?
Guarda, quello non è semplice. Adesso a febbraio abbiamo un concerto dove lo pubblicizzeremo con la registrazione live. Proviamo. Non è semplice perché i costi per portare a un livello ascoltabile bene un live, per quelli come me, non è così abbordabile, ecco. Troppe cose in gioco, troppi costi e non riuscirei a sostenerli, insomma, però ci proviamo. Ho 3 date con i Goosebumps nelle pause che loro si ricavano quando non sono con Big Daddy Wilson in giro per l'Europa o in studi, come in questi giorni Nick Taccori in Portogallo a registrare con una band, e quando ci sono qua cerchiamo di incastrare date, ne ho 3 con loro e una di queste verrà registrata.
Ecco, se te le ricordi potresti già annunciarle sin d'ora.
Sì, sì, è il 14 febbraio ad Arona, alla Cade Pop, registreremo live. Poi abbiamo una data il 23 di marzo a Casal Beltrame, vicino Novara, e una bella data, molto interessante, al Black Inside il 9 maggio.
Che si trova?
È a Lonate Ceppino, in provincia di Varese.
Thank you.
imparare. Non riesco ancora a spiegare a me stesso qual è la strada da fare. Non riesco nemmeno a cucire insieme la notte quando sento i cani abbaiare, la foglia che cade non mi fa dormire. E mi metto seduto a pensare, e a pensare si resta un po' soli. Così scrivo, mi alzo e canto di quello che vedo e sento. Non riesco a starne fuori. Quando bussa l'inverno mi accorgo subito che non basta un po' di legna a scaldare le mie ossa. Gocce di pioggia sui capelli, sulla faccia, un'anima contraporte, le strade quelle storte. Per la vostra e mia follia, per le teste rotte, i giorni senza luce. Tra noi abbiamo un detto, il futuro non è scritto. E mi metto seduto a pensare si resta un po' soli. Così scrivo, mi alzo, canto di quello che vedo e sento. Non riesco a starne fuori.
Ecco, questi due dischi, a partire dalle copertine che sembrano uguali ma in realtà sono simili, ma poi anche attraverso i suoni che tu hai utilizzato, mi sembra che in un certo senso riepiloghino un po' tutta la tua carriera musicale.
Sì, è proprio così, è proprio voluto, cioè e questo era l'intento fin dall'inizio.
In entrambi i dischi c'è il garage rock, c'è un po' di punk, c'è il rock and roll, c'è la musica americana, ma... come già era accaduto in Sotto il cielo di Memphis, anche dei suoni che sicuramente si rifanno alla musica afroamericana, al soul, al funk.
Sì, beh, cavolo, loro poi con i Goosebumps, quella roba lì è troppo divertente da fare. Cioè, quando giriamo in quelle latitudini lì, cioè, io divento matto. Abbiamo fatto un deserto chiamato mare e è venuta fuori con quel funk pazzesco che adoro. È tutto basato su un accordo, figurati. Io mi sono divertito... E penso anche loro comunque si siano divertiti a briglie sciolte. Comunque sì, quello che hai detto è tutto giusto e quello che mi ha fatto piacere è che in tutte le recensioni che ho avuto, tra l'altro tutte lusinghiere, tutte ottime, sia sulla carta stampata che sulle webzine, ma anche dalle persone che mi hanno scritto, la cosa più interessante di tutte è che nessuno mi ha accostato a un italiano. E quello devo dirti che cioè, tra i propositi c'era anche questa roba qua, di arrivare finalmente un giorno e dire... c'è questo sound che si può cantare in italiano con tutti i richiami che hai detto tu. Giustamente io non ho inventato nulla, questo è rock and roll, cioè non era neanche l'intenzione di inventare né un suono né niente, volevamo solo esprimerci così, insomma.
Forse l'unico aspetto che effettivamente è rimasto più in sottofondo in questo disco è quello cantautorale, perché come hai detto tu questo è fondamentalmente un disco di rock.
Eh sì, sì, è vero, però di un cantautore rock, dai.
Certo, certo.
Però alla fine sono quella roba lì. Però sì, è vero, cioè, gliel'ho chiesto proprio io questa roba qua, di avere i volumi sempre belli saturi e via. Insomma, anche Nick alla batteria gli ho sempre detto, mi raccomando, anche Libertà e Amore, mi ricordo benissimo quando gli dissi, guarda qua, ci vuole un groove, non accompagnarmi, tu fai un groove che sono sicuro che lui se l'è inventato, e Libertà e Amore per me è decollata, insomma.
Beh, tra l'altro comunque ci sono degli episodi che possiamo ricondurre più, diciamo, alla matrice classica cantautorale, o quasi, dopo tutti questi anni, per esempio la versione per alternativa. Hai citato Libertà e Amore, io metterei anche Cantare la tua voce, certo. Secondo me.
Giusto.
Senti, ma questo disco dal vivo lo puoi solo replicare con loro, perché ormai siete talmente affiatati, avete fatto tutto insieme, che sarebbe magari non difficile se si trovano buoni musicisti come loro, ma senza i Goosebumps credo che questi brani perderebbero almeno una parte della loro anima.
È corretto, hai detto proprio una cosa, è così. Questi dischi suonano solo con loro, così. È così, è vero. È per quello che io ho altre date per altre cose mie cantautorali o di altro tipo, ne ho altre da qua, ma quando loro sono qua cerco di trovare date per suonare con loro i dischi, e comunque hai ragione, perfettamente.
Senti, ti cito un po' di artisti, poi mi dici chi c'è di più in questo disco, e sono Bruce Springsteen, Joe Strummer, Billy Bragg e Udi Guthrie.
Tutti? Non posso farne meno, è così. Aggiungerei John Fogerty e Tom Petty, perché alcune cose che abbiamo fatto avevano quello spirito lì, insomma. Però d'altronde John Fogerty è un mix tra rock and roll e Woody Guthrie per certe cose che diceva, Bruce a ruota, ma è Joe Strummer, perché Joe Strummer l'ho citato anche nelle canzoni, insomma.
Infatti c'è un brano in cui citi apertamente Joe Strummer, ed è proprio dopo tutti questi anni, se ricordo bene. Ti senti, ma invece Bob Dylan non ti ha mai attratto particolarmente?
Oh sì, no, figurati, ho la discografia tra vinile e CD, ce l'ho tutte. No, quello sì, però è più la scrittura, il tipo di scrittura. Dylan ha la caratteristica di scrivere testi molto lunghi, corposi, e poi da un certo punto, da una certa epoca in poi, anche non sempre di facile intelligibilità.
Assolutamente.
Io sono più portato a dire le cose come stanno, nel senso, a testi brevi, concisi. Cioè, Woody Guthrie è difficile che hai testi lunghissimi, tanti suoi brani sono poche frasi ripetute, beh, non tutti chiaramente, però diciamo un po' lo spirito rock and roll dei 3 minuti, a me è sempre rimasto appiccicata quella roba lì, ecco. No, ci mancherebbe Dylan, figurati, cioè, senza, forse non saremmo qua a parlare.
Hai ragione, infatti. Possiamo dire che lo spirito di questi due dischi è anche un po' anni 60, forse perché comunque, se li vogliamo ricondurre al garage rock, semplificando al massimo, questa è una forma musicale che, pur rimanendo decisamente molto attuale, è comunque emersa verso la metà degli anni 60.
Giusto, ma guarda, stai dicendo cose che l'avrei dette anche uguali, è così.
Scrivo queste parole usando la candela come fosse un sole. Penso ai volti sconosciuti a cui non è stato dato un nome. E mentre canto queste parole come se fossero la mia arma migliore. Io li chiamerò libertà. Fogli sparsi, con il mio caos interiore ho voglia di abbracciarti. Io che cerco le note come se fossero gli ultimi istanti. Immagino libertà e amore sorridermi qui davanti.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
Non ho potuto fare a meno di notare che per questi due CD hai rispolverato un vecchio marchio, quello della Fandango Records, cioè l'etichetta per cui sono usciti i dischi dei Groovers.
Sì, guarda, ma l'ho rispolverato perché in questi dischi qua non poteva non esserci. Cioè, in copertina ho sbattuto i 45 giri che sono stati un po' la mia storia, no? I 45 giri con gli Stolen Cars e Groovers, la fanzine Fandango, il 45 giri che ho fatto in Alabama ai Muscle Shoals, ai Fame Studios, e niente, pertanto cioè, il marchio non poteva non esserci, cioè è giusto corollare di una storia per me che ormai dura dagli anni 80, se compreso Fandango, dalla metà degli anni 80, e non poteva mancare, insomma.
Come mai hai deciso di riprendere quelle due canzoni? Forse me l'hai spiegato, ma non l'ho compreso bene, dallo spettacolo Libertà e Amore.
Ma perché... le sentivo forti e le sentivo anche in un altro modo rispetto a come sono uscite poi quando le abbiamo pubblicate per lo spettacolo, e volevo che avessero un secondo vestito, un vestito che si sposasse con quello che c'era in questi due album qua, perché ce l'avevo proprio in mente questa roba qua, capito? Ci tenevo alle parole che ho scritto, non che io sia chissà che roba dal punto di vista della scrittura dei testi, ma però insomma le parole mi piacevano, mi piaceva il senso che avevano, e volevo dare un'altra possibilità a questi brani, e io quando li ascolto in questa versione li amo particolarmente.
Volevo chiederti, se permetti, facciamo un'altra piccola parentesi sugli altri due libri che tu hai scritto, che credo, da quanto ho inteso, sono due romanzi.
Allora sì, sono narrativa. La scelta di Bianca, che è stato anche uno spettacolo che abbiamo portato in giro per un bel po' di tempo, sono 8 racconti di narrativa visti al femminile. Mi sono permesso di dare al mio lato femminile la voce di donna, e ho scritto questi racconti anche perché fin dai tempi dei Groovers mi ero reso conto che ho scritto tanti pezzi sul mondo femminile. E mentre per quanto riguarda Ho sparato al domani, invece è un lavoro fatto insieme a Gianni Lucini, che è uno scrittore, un giornalista rock e anche uno scrittore che pubblica tantissimi libri, nonché un editore. Durante il Covid, e di cui sono amico ovviamente da tantissimi anni, ci siamo detti dai, facciamo qualcosa, e ci siamo scambiati questi racconti musicali, perché sono tutti racconti che, diciamo, il loro comune denominatore è la musica, e sono nati così a distanza, ognuno spronava l'altro, correggeva l'altro, solo che poi abbiamo deciso in piena pazzia di far uscire il libro lo stesso durante il Covid, e vabbè, c'è andata un po' così, anche se ne hanno parlato i giornali, un rumore per esempio ne ha anche parlato, e non solo, ma non era il periodo giusto. Abbiamo fatto delle presentazioni televisive col vuoto di fronte, perché il pubblico non poteva esserci, però ci siamo divertiti un mondo, insomma, ecco.
Non hai pensato anche tu di fare i concerti su internet come hanno fatto molti artisti, anche famosi?
Guarda, ne ho fatto uno perché me l'avevano chiesto delle persone, e l'ho fatto, però anche lì, cioè, non ci si poteva muovere, la qualità era quello che era, e poi veramente l'hanno fatto in tanti, non mi tiro indietro su certe cose, però sono un po' pignolo, voglio che alle persone, se uno ascolta, che deve ascoltare bene, ecco, tutto qua.
Beh, certo.
E io devo essere in condizioni di far arrivare quello che faccio bene.
Sicuramente non avere anche il contatto con il pubblico direttamente, diciamo che crea anche un ambiente un po' più freddo e anche più difficile, secondo me, riuscire a comunicare. Però molti l'hanno fatto, e secondo me è stata comunque una cosa positiva, perché non ci ha privato della musica in un momento in cui, anzi, ci serviva tantissimo la musica.
Credimi, sono d'accordo. È che io forse, per dove abito e per ho lo studio sotto, avrei avuto difficoltà anche a connettermi bene, e è stata una scelta così, però non è che ero in disaccordo, cioè, è che ero io che non potevo offrire la qualità che avrei voluto, ecco, questo è un po' il discorso.
Dunque, se ho capito bene, il disco comunque è stato registrato in digitale, quindi su un computer, non con vecchi nastri nel formato analogico come si faceva una volta.
Purtroppo no. Tu devi tenere conto che la tecnologia ci dà una mano dal punto di vista di minimizzare i tempi e i costi. Poi però devo dirti che avendo suonato poi tutto live con amplificatori veri, chitarre vere, cioè pedalini, effetti, sporcizia varia, per esempio il vinile ho fatto in modo che sia il master di Giovanni Versari, che è il lavoro di Genji, che è quello che ha fatto il cutting proprio per la matrice per il vinile, sia stato fatto in maniera molto molto artigianale, ma al top del livello. Cioè quello, ho riversato lì una parte economica cospicua perché il vinile doveva suonare veramente bene, e ho ricevuto tantissimi complimenti per questo, perché il vinile suona veramente da Dio, e così anche i CD comunque. È vero, è stato registrato in digitale, ma non potevo fingere altrimenti, insomma.
Ma io francamente non riesco a farmi molto coinvolgere nella diatriba se è meglio il digitale o l'analogico. Io credo che registrare in digitale sia meglio. Il formato effettivamente su vinile credo dia delle migliori possibilità di ascolto, anche se alla mia età credo che ormai molte frequenze me le sono già perse da tempo, per cui va bene persino il formato digitale. Ma tu hai questa passione per l'analogico oppure comunque...
No, ce l'ho. Mentre ti sto parlando io sono circondato da vinili, li compro ancora, vado ai mercatini, li compro online, soprattutto usati. Quelli nuovi vado in qualche negozio lontano da casa perché abito in una zona sprovvista. In analogico ogni tanto spesso c'ho ancora il mio lettore di cassette e ascolto ancora in cassetta, anche se forse il supporto peggiore, e ascolto anche in CD. No, io amo l'analogico, ma non sto lì a perdermi in questioni o di diatribe tecniche, lo amo, punto. Mi piace proprio avere in mano il disco, il vinile, un po' anche perché leggi bene i testi, leggi bene le note di copertina, queste cose qua.
E questo rientra proprio nel fatto dell'età che avanza, almeno per me, per cui è diventato anche difficile leggere i testi. Senti, a proposito di testi, hai detto giustamente che i tuoi testi sono molto veloci, molto schietti, molto diretti, però ti confesso che ci sono alcuni episodi di questi due album in cui ho fatto un po' fatica.
Dimmi quali e io ti dirò.
Beh, per esempio, Genova 2001, è facile arrivare a capire che si parlava dei fatti del G7, del G8, anzi di Genova, però il testo insomma non spiega esattamente tutto quello che è avvenuto in quelle giornate tremende. Sembra quasi raccontare qualcosa di più personale.
Ma allora, sì, lì vedi, ho messo in contrasto la strofa dove con gli accordi maggiore dove sarebbe stato bello se, e gli accordi minore invece su quello che è accaduto. Io non scrivo slogan, non amo per esempio certi testi che leggo in italiano scritti come se ti stessero raccontando la rava e la fava. Cerco di trovare una visione nelle cose. È vero che è personale. Vuoi che ti racconti perché è personale?
Sì, perché no.
Allora, io il giorno del G8 sono partito da casa e sono andato a Genova, e la mia intenzione era quella di arrivare al corteo. Prima avevo cercato, siccome non abito proprio a due passi, avevo cercato di sommare le cose, mi ero trovato con John Vignola, all'epoca aveva l'etichetta Beware Records, prima che poi entrasse in Rai e tutto quanto, era ancora i tempi dei Groovers, eh. Ci trovammo a pranzo e la cosa andò molto per le lunghe, nel senso che parla qui, parla di questo, e poi è inevitabile che non parli di contratti, ma parli anche di musica, parli di gruppi, parli di questo e quell'altro. Alla fine si era fatto tardi. Quando poi sono ripartito, le notizie che mi sono arrivate alla radio non erano proprio di quelle migliori, e a quel punto lì non sono riuscito mai a arrivare al corteo. In qualche modo la musica rock and roll così mi aveva salvato per l'ennesima volta e mi aveva fatto cambiare strada, ma pertanto quel giorno lì la mia intenzione era di esserci. Per questioni musicali ho tardato, e poi per questioni di quello che stava accadendo ho preferito non inserirmi in quella roba lì, insomma.
Ecco, come stavo cercando di dire prima, in questi due dischi c'è molto te stesso. Mi sembra che tu abbia voluto raccontarti molto nelle canzoni di questi due dischi, ma anche e forse soprattutto a raccontare i tuoi sogni, le tue speranze, le tue illusioni e le tue disillusioni.
Sì, tutto giusto, è vero, c'è dentro di tutto, sì. Sì, il disco più personale è stato Sotto il cielo di Memphis, sì, è stato quello meno di tutta la mia discografia, Groovers compresi, quello è stato il disco proprio personale, ma per varie ragioni era arrivato il momento di fare una cosa che ritenevo giusta così. Questi dischi qua, questi ultimi due, sì, quello che hai detto è c'è dentro tutto, disillusioni, speranze, sogni, incazzature, tutto, c'è dentro tutto, sì.
Quella porta
Mi ha colpito molto una canzone e ti spiego anche immediatamente il perché. Nel senso che io non mi ricordavo assolutamente, e sicuramente all'epoca avrò seguito la storia di Jerry S. Maslow, che tu racconti in Non sono nessuno, che credo sia anche una delle canzoni più belle forse del disco, perché è un miscuglio fra soul, funk e rock, bello accelerato, insomma, bello potente. Questa storia credo che siano in pochi oggi a ricordarla, ma è stato un fatto estremamente tragico che ha colpito molto all'epoca l'opinione pubblica italiana, però purtroppo temo che oggi sarebbero in pochi qui in Italia ad appassionarsi allo stesso modo.
Ecco, io allora all'epoca mi ricordo che non c'era nemmeno internet, e era l'anno in cui io prendevo le riviste Avvenimenti, non so se te la ricordi.
Sì, c'è stato un periodo che la leggevo anch'io.
E Avvenimenti aveva dedicato un intero articolo a questi fatti qua e le avevo approfondito, e per me è sempre rimasto un appunto, una cosa che avevo lì. Qualche anno fa pubblicai un'altra versione di questo brano con un titolo simile che si chiamava Ulisse, per un libro di un'altra persona, di un altro scrittore. Però ci tenevo, perché tanto le notizie, cioè questo modo per cui è morto Maslow, muoiono ancora adesso, capito? Proprio in quei giorni lì, se non ricordo male, era stato abbandonato, morente, davanti a un ospedale, un ragazzo di etnia asiatica. E pertanto mi ha riacceso questa roba qua, ho ripreso il brano. Io, è chiaro che per me partiva da lì, cioè nel senso la mia storia parte da Maslow, da quasi 40 anni fa, ma è attuale, capisci? Cioè oggi io la canto, ma è ancora attuale. D'altronde sono attuali i pezzi che tu ascoltavi quando eri ragazzo. Se tu vai a riprendere i cantautori, ti accorgi di quante cose. Io sempre, quando spiego le canzoni, che mi capita così, dico sempre: leggete i testi, anche quelli vecchi, e troverete le cose che già gli artisti vedevano anni e anni fa e che poi si sono verificate. Comunque l'arte in tutte le sue forme ce lo dice sempre prima, in qualche modo. A volte non si riesce a leggere subito, però l'arte ti porta veramente a comprendere dinamiche che poi la storia te le presenta in un aspetto sgradevole, insomma.
Questo accade, e so di sfondare una porta aperta, perché so che anche tu sei un appassionato di fantascienza, proprio nella fantascienza. Io vedo che oggi tante cose che gli scrittori di fantascienza dicevo, narravano negli anni 50, negli anni 60, si stanno verificando tutte. E non mi riferisco tanto alle invenzioni, ai ritrovati della scienza, quanto piuttosto alla realtà attuale dal punto di vista sociopolitica e culturale, che appunto era già stata ampiamente anticipata da molti scrittori del passato.
Sì, 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 sono d'accordo.
Tu continui che a leggere dire? Fantascienza?
Sì, 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 continuo. Continuo a leggere fantascienza e ogni tanto ancora mi guardo anche dei film di fantascienza, anche magari nuovi, fatti un po' male, ma se no ogni tanto mi rimetto quelli belli vecchi, anche in bianco e nero, o coi colori un po' strani. Sì, sì, comunque leggo. Leggo tanto, narrativa in generale, ma leggo anche di fantascienza. Sì.
Mi sembra che tra l'altro in una delle tue canzoni ci sia un qualcosa che dice che cerchi di sfuggire in qualche modo alla realtà cercandone una parallela, una comunque alternativa, e ora non ricordo le parole con precisione, ma l'ho letta proprio come quasi una, diciamo, una dichiarazione del tuo interesse per la fantascienza.
Sì, sì, ma l'avevo proprio citato anche in appunti, il brano d'apertura di Sotto il cielo di Memphis, quando canto ami film di fantascienza, anche quelli fatti male.
Ah, è vero, sì, mi ero dimenticato.
L'avevo proprio dichiarata questa roba qua. Ma perché? Allora, io sono uno che assorbe tantissimo la realtà. Passo le giornate comunque a informarmi a quello che accade, poi quando faccio gli spettacoli come quello nuovo teatrale che si chiama Cosa importa se ci chiamano banditi, dal libro di Guido Petter su cose resistenziali della mia zona, mi informo e pertanto passo magari quasi un anno a leggere non so quanti libri, sempre di storie difficili, libri duri, libri insomma di un certo tipo, e alla fantascienza mi permette di, come valvola di sfogo, di essere da un'altra parte, come anche il western, per dire, mi fa questo effetto qua. I film di fantascienza mi portano in qualcosa di parallelo, perché questa realtà a volte mi ferisce talmente tanto, quello che leggo tutti i giorni, Palestina compresa, ma non solo, che arrivo alla fine giornata, vado a letto e sono stravolto. Sì,
vorrei citarti alcuni frammenti dei testi delle tue canzoni. Beh, intanto volevo partire da una canzone che è Un coro dentro la mia gola, dove c'è la citazione di Walking Class Hero di John Lennon, che è il pezzo più folk in assoluto di John Lennon, e dici: le parole distratte a cui ti riferisci sono quelle dei social network?
Ma sono anche quelle che senti dire dai politici. Le parole distratte sono quelle che... Io do molto peso alle parole. Se io dico a una persona ti voglio bene, deve essere ti voglio bene, capito?
Certo.
Spesso, per esempio, mi trovo persone che mi mandano le loro canzoni da e mi chiedono cosa ne penso, io dico sempre: guarda che io ho questo problema qua, non riesco a fingere. Cioè, mi dà fastidio il mondo quando le parole distratte si dicono cose piene di errori, ma non grammaticali, proprio di senso. I politici oggi hanno, chiamarli politici poi rispetto a quelli con cui noi siamo cresciuti è dura, però cioè senti cose che fanno male, perché io mi immagino le giovani generazioni, se sentono un discorso cosa potranno mai mettere insieme se non hai gli strumenti giusti per capire. Le parole distratte mi danno fastidio, le trovo molto fastidiose. Uno può parlare anche sgrammaticato, ma se sono vuote mi fanno proprio, sì, mi danno fastidio.
In questo tempo, in questo tempo fragile. Se perdono valore di noi, cosa sarà?
Saremo esposti al vento, ai capricci di un tempo. Dove andare? Saremo esposti al vento, ai capricci di un temporale, usati come pezzi di ricambio, e nessun posto dove andare.
Forse invece la frase che in più rappresenta un po' la tua disillusione rispetto anche a quello che è successo, a quello che non è potuto accadere, è in Come stai, dove dici e quello che rimane sono lacrime e canzoni.
Eh sì, è così, è un po' così, insomma. D'altronde sono anche uno che si commuove facilmente, mi sono commosso a vedere il film su Berlinguer, quello con Germano, mi sono commosso a vedere il film di Nanni Moretti, che mi commuovo facilmente su certe cose, o quando ricordo certe persone, o quando faccio spettacoli in cui vado indietro nel tempo a parlare di persone che non ci sono più, perché capisco che differenza c'è, o almeno la ricchezza con cui siamo cresciuti rispetto alla distrazione con cui si cresce adesso. Tutto qua, sì.
Beh, commuoversi e piangere non fa male, voglio dire.
No, hai ragione, però.
Assolutamente, a qualunque età, secondo me. Sì. Senti, ma a cantare si resta un po' soli. Questa cosa dell'isolamento vuol dire che fare il cantautore, fare il musicista, o prendere posizioni nella propria arte, nel proprio modo di esprimersi, può portare all'isolamento voluto o non voluto?
Un po' sì, secondo me sì, cioè nel senso che io... almeno la penso così, io ci credo tantissimo nel rock and roll come forma d'arte di espressione, e non faccio compromessi sulle cose che faccio a discapito di serate. Io per esempio mi rifiuto categoricamente di suonare mentre la gente mangia o un aperitivo, perché non fa per me. E a quel punto lì diventi un po' una persona che, poi sai, io ho pubblicato anche tanto, forse anche troppo, a volte forse certi dischi avrei potuto anche non farli, ma per me è un mezzo d'espressione, e ti accorgi che poi diventi trasparente in certi ambiti, ma non trasparente nel senso positivo del termine, nel senso che manco ti vedono. E sì, un po' sì, quella canzone lì un po' di disillusione ce l'ha, ecco.
E qui c'è un'altra strofa invece che mi ha fatto venire in mente una cosa che diceva Woody Guthrie, che è: puoi cantare tutto quello che vedi, che tra l'altro è quello che tu fai perfettamente, secondo me, da sempre.
Sì, certo, cioè Woody Guthrie, guarda, proprio dietro di me c'è quel librone che mi sta guardando, quello pubblicato con Nora Guthrie, che c'è dentro tutte le... in inglese, quello Songs and Art, non so se sei presente, con i disegni e tutto quanto.
No, non ce l'ho.
Non ce l'ha, ecco, no. C'è un librone che è uscito qualche anno fa, pensato da Nora Guthrie, sarà 200 pagine, un bello grosso, un bel tomo, ed è qua alle mie spalle, e... che dirti, cioè Woody e Woody, al di là di quello che magari è difficile ascoltarlo perché le registrazioni erano un po' sporche, piene di medio acuti e così, però cioè quello che diceva, quello che faceva, con tutte le sue contraddizioni nella vita familiare, ma dal punto di vista cantautorale, cavolo, che roba è? Cioè è comunque i Clash, Joe Strummer si faceva chiamare Woody prima di chiamarsi Joe Strummer, no?
Ah, sai che poi questo non lo sapevo.
No. Sì, lui con i 100 Years si faceva chiamare Woody, e non è un caso, capito? E poi, cioè, non so, Bruce stesso, o Dylan stesso, ma anche John Fogerty, cioè io penso che Woody Guthrie ha lasciato comunque una traccia. Poi ancora oggi, se escono dischi dei Dropkick Murphys o dei Wilco con Billy Bragg o Jay Farrar dei Son Volt, che continuano a prendere testi, centinaia di testi lì di Woody Guthrie e cantarli, ci sarà un motivo. E, pertanto sì, è così.
Senti, tu continui a dire che credi nel rock and roll e io sono d'accordo con te, però credo anche purtroppo che il rock and roll come lo intendiamo noi, se non è morto, certamente non è che sia in ottime condizioni e comunque, diciamo, oggi la musica è diversa, cioè si ascolta altro, a meno che noi non intendiamo come rock and roll tutto il filone chiamato americana, che un tempo forse si sarebbe definito rock americano, almeno sotto certi aspetti, che so, penso per esempio a personaggi come Lucinda Williams e Steve Earle.
Sì, no, il tuo ragionamento è corretto. Io, rock and roll in questo caso, quando lo cito così, ha dei confini molto larghi. Non è che dico Chuck Berry, Little Richard o Elvis prima maniera. Cioè, è il modo, l'approccio, no?
Lo spirito, diciamo proprio.
Lo spirito. Io, la frase famosa, il rock and roll mi ha salvato la vita, non so se è così. Cioè, a me l'ha cambiata, nel senso che io sono cresciuto in un piccolo paesino che negli anni 70 aveva, io sono del 64, 60 anni già compiuti, e quando ero ragazzo era un paesino di neanche 2000 anime e c'era un cinema dove vedevamo i western, per dire, e il classico cinema parrocchiale dei paesi piccoli, ma poi quando andavi nelle città, quando crescevi, che avevi oggi 18 anni sono diversi. I miei 18 anni, quando andavo a Milano, mi sembrava di andare a Los Angeles, capito? I primi stereo, i primi dischi, le prime scoperte. Ora, quando ho incrociato il rock and roll, il punk a 16 anni, il punk, la new wave e poi tutto, adesso non te la faccio troppo lunga, sennò diventa difficile, ma c'è quella roba lì che io chiamo rock and roll, mi ha cambiato la vita. Non so se è meglio o peggio, però me l'ha cambiata. Io devo molto a quelle scoperte tra i 16 e i 18 anni, in un'epoca in cui o ti informavi sul cartaceo o non c'era verso di avere altro modo per avere notizie. E, pertanto sì, per me il rock and roll, allargando i confini, ha la sua importanza. Poi è giusto, come dici tu, può esserci dentro l'americana, può esserci dentro varie sfaccettature, anche i cantautori. È un modo, è lo spirito, insomma.
Sono d'accordo con te, e quello che hai detto vale anche per me, perché senza il rock adesso, per esempio, non sarei qui, anche se poi io, attraverso gli anni, ho seguito soprattutto altre strade. E, senti, volevo che prima di salutarci ricordassi, come sempre al termine della nostra chiacchierata, come si fa a trovarti su internet. Tu hai un sito dove tra l'altro si possono trovare i tuoi dischi e anche i tuoi libri.
Sì, sì, beh, i libri ormai sono tutti esauriti, forse c'è qualche copia di Ho sparato al domani, gli altri mi sa che non... ho le mie copie, basta.
Allora, sono stato fortunato io quando, un paio d'anni fa circa, sono riuscito a accaparrarmi ancora quei due libri di cui abbiamo parlato prima, dedicati alla resistenza, Siamo i ribelli e Radio Libertà.
Eh sì, cioè, non mi sembra che ci siano più copie in giro, o se c'è ce n'è poca roba, insomma, o qualche reminder o qualche usato. Sì, ho un sito, michelanelli.org. Io non sono un amante dei social, c'ho la pagina Facebook e Instagram dove ogni tanto aggiorno, ogni tanto dico qualcosa, più che altro le recensioni e quelli che parlano di me, e boh, insomma, queste cose qua, ecco. Però se uno scrive su un motore di ricerca Michele Anelli, cantautore, esco. Siamo in due in Italia, uno fa il contrabbassista jazz a Torino e quello non sono io. E se uno mi vuol conoscere, insomma, sa qual è la strada da prendere.
E c'è anche una pagina su Wikipedia, ho visto, fra l'altro.
Ma sì, guarda, veramente sono anche contento. Ho visto che l'hanno anche aggiornata alle ultime cose. E boh, pertanto.
Beh, comunque fa piacere, è bello sapere che c'è qualcuno che si occupa di te. Comunque, comunque del resto, tu hai sempre avuto un seguito molto fedele sin dai tempi dei Groovers. Senti Michele, è stata come sempre la solita gran bella chiacchierata e potremmo continuare all'infinito io e te, perché abbiamo tante cose di cui parlare, però credo, il tempo naturalmente non aspetta nessuno, come dicevano i Rolling Stones, per cui dobbiamo salutarci qui. Io ti ringrazio ancora una volta per la tua partecipazione. Il tuo prossimo appuntamento live, credo il primo di quest'anno insieme ai Goosebump Brothers, è sabato 15 febbraio, non 14, come detto prima.
Sì, ad Arona.
Perfetto, grazie ancora allora, a presto.
Grazie Massimo.
Ciao, un abbraccio. Un abbraccio anche a te. Ciao, ciao. Oh,
parole, i libri, i dubbi in tasca, le canzoni in testa, rimane il sogno di camminare verso il sole.
Dopo tutti questi anni è il brano che dà titolo e ovviamente è incluso nel primo dei due album pubblicati comunque contemporaneamente da Michele Anelli, ma questa era la versione alternativa e direi anche più cantautorale che invece apre l'altro CD, ovvero quello intitolato Non disperdetevi. Era anche l'ultimo brano del nostro ospite di oggi, il primo del 2025 per la puntata numero 18 della quarta stagione di Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici, il settimanale di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 con replica la mattina del lunedì a partire dalle 11.30. Posso già portarvi a conoscenza dei prossimi ospiti del programma perché fra 7 giorni avremo di nuovo con noi Francesca Linovi e Paolo Roberto Pianezza, ovvero il Lovesick Duo, e poi tra 2 settimane, se non ci saranno imprevisti, Massimo Priviero. Detto questo, finisce qui la puntata odierna di Folk Beat, per cui posso soltanto ancora ringraziarvi per la vostra attenzione e augurarvi una calda buona serata.